weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento, l'ultimo del mese di agosto, con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in Piemonte per raccontarvi un evento che è giunto alla sua 30ª edizione. Non vi dico di più, scopriremo il nome della località e anche evidentemente che tipo di evento sia dopo la nostra pausa musicale. Invece, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 26, 27 e 28 di agosto. Il 26 agosto in particolare viene tra gli altri ricordato Sant'Alessandro di Bergamo, martire vissuto nel IV secolo. Alessandro, patrono della città di Bergamo, è raffigurato tradizionalmente in veste di soldato romano con un vessillo recante un giglio bianco. Il vessillo sarebbe stato quello della legione Tebea, comandata da San Maurizio, legione romana composta, secondo la leggenda, da soldati egiziani della Tebaide, nella quale Alessandro sarebbe stato, secondo gli atti del martirio, comandante di centuria. La legione romana, utilizzata in prevalenza in Oriente, venne spostata nel 301 in Occidente per controbattere gli attacchi dei Quadi e dei Marcomanni. Durante l'attraversamento del Vallese alla legione fu ordinato di ricercare i cristiani contro i quali era stata scatenata una persecuzione. I legionari, cristiani a loro volta, si rifiutarono e per questa insubordinazione vennero puniti con la decimazione eseguita ad Agaunum, oggi San Moritz. La decimazione consisteva nell'uccisione di un uomo ogni 10 e al perdurare del rifiuto dei legionari di perseguitare i cristiani fu eseguita una seconda decimazione e quindi l'imperatore ordinò lo sterminio. Pochi furono i superstiti, tra cui Alessandro, Cassio, Severino, Secondo e Licinio, che ripararono in Italia. A Milano Alessandro fu però riconosciuto e incarcerato e qui rifiutò di abiurare. In carcere ricevette la visita di San Fedele e del vescovo San Materno e proprio San Fedele riuscì a organizzare la fuga di Alessandro, che riparò a Como, dove fu però nuovamente catturato. Riportato a Milano fu condannato a morte per decapitazione, ma durante l'esecuzione a boia si irrigidirono le braccia. Fu così allora nuovamente incarcerato, riuscendo però a fuggire e raggiungendo Bergamo passando per Faragera d'Adda e Capriate. A Bergamo fu ospitato dal principe Crotacio, che lo invitò a nascondersi, ma Alessandro iniziò a predicare e a convertire molti bergamaschi, tra cui i martiri Fermo e Rustico. Fu perciò scoperto e nuovamente catturato. La decapitazione venne eseguita pubblicamente proprio il 26 agosto del 303 nel luogo dove oggi sorge la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna. E poi vogliamo ricordare che il 27 agosto viene tra gli altri celebrata Santa Monica, madre di Sant'Agostino, la quale nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 331. Da giovane studiò e meditò la Sacra Scrittura. Madre di Agostino d'Ippona, fu determinante nei confronti del figlio per la sua conversione al cristianesimo. A 39 anni rimase vedova e si dovette occupare di tutta la famiglia. E nella notte di Pasqua del 387 poté vedere Agostino, nel frattempo trasferitosi a Milano, battezzato insieme a tutti i familiari, ormai cristiano convinto profondamente. Poi lo stesso Agostino decise di trasferirsi in Africa e di dedicarsi alla vita monastica. Nelle sue confessioni Agostino narra dei colloqui spirituali con sua madre che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, tappa intermedia verso la destinazione africana, ricevendone conforto ed edificazione. Monica morì a seguito di febbri molto alte e forse per malaria a 56 anni il 27 agosto del 387. E il 28 agosto invece viene ricordato proprio suo figlio Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, nato anch'egli a Tagaste in Numidia il 13 novembre del 354 e morto ad Ippona, evidentemente ancora in Africa, il 28 agosto del 430. E questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 26, 27 e 28 agosto. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale.
cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordarmi le meccaniche celesti. Fondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordarmi le meccaniche celesti.
Di nuovo in studio per svelarvi il nome della località protagonista della puntata odierna. Vi avevo accennato a inizio collegamento che parliamo di un trentennale. Andiamo in una località in Piemonte, esattamente in provincia di Cuneo, che festeggia, ripeto, il trentennale di un evento ormai diventato tradizione, atteso dai tanti abitanti del luogo e dai tanti visitatori che giungono appunto da ogni dove, possiamo dire. Ebbene, 30 anni di che cosa? Della Mangialunga, la Mangialunga della Morra, che è una frazione, un comune in provincia proprio di Cuneo. Poi la posizioneremo bene, ma innanzitutto vogliamo unirci in qualche modo proprio agli auguri per questo trentennale con colui che è proprio anche alla base stessa di questo evento, insieme evidentemente con tante altre persone. Ma perché dico proprio alla base? Perché è colui che ha fondato e regge, quindi fondatore e reggitore della Compagnia dei Vignaioli. Evidentemente siamo in una regione d'Italia dove il vino è estremamente importante, la Morra in provincia di Cuneo. Ebbene, il fondatore e reggitore della Compagnia dei Vignaioli è proprio in questo momento in fase di sopralluogo per vedere che tutto sia a posto, perché la giornata evidentemente di celebrazione è il 28 domenica, quindi anche coloro che ci ascoltano in replica saranno, diciamo, proprio sulla notizia, come possiamo dire noi giornalisti. E dico anche questo perché il nostro ospite non è solo fondatore e reggitore, ma anche scrittore, enologo evidentemente, e giornalista, quindi è un collega, e quindi come tale gli do proprio il buongiorno in termine di colleghi, quindi ci daremo del tu durante questa bella conversazione. Allora diamo il benvenuto a Massimo Martinelli. Buongiorno Massimo.
Molto gentile, ricambio il buongiorno con molta gioia e con molto piacere.
Grazie Massimo Martinelli, dicevo è in fase di sopralluogo proprio per vedere che tutto funzioni al meglio. Perché? Perché la Mangialunga evidentemente è qualcosa che avviene in spazi aperti per gustare da un lato le eccellenze del territorio e poi anche per gustare visivamente le bellezze. Ho detto bene Massimo, descrivici che cos'è la Mangialunga e come è nata l'idea?
L'idea è nata in maniera molto balzana, come tutte le idee che coinvolgono l'esterno e l'interno. Io intendo per interno il nostro spirito e il nostro modo di vedere le cose. L'unico rimpianto è che sono passati 30 anni. 30 anni fa io ero molto più giovane e molto più forte, detto fra virgolette. Però noi siamo stati i capostipiti e non so se dire che la Mangialunga di La Morra è la nonna o la mamma di tutte le passeggiate enogastronomiche, perché noi siamo stati veramente i primi a livello spaziale a ideare una passeggiata in mezzo alle vigne per somministrare cibi di qualità abbinandoli a vini di grande qualità.
Giustamente Massimo Martinelli sottolinea i vini, non lo faremo mai abbastanza in questa regione così rinomata in tutta Italia, quindi stiamo iniziando a comprendere bene per coloro che magari ancora non conoscono la Mangialunga della Morra, una passeggiata enogastronomica, va sottolineato, non competitiva, di 4 chilometri, giusto?
Circa 4 chilometri, mal contati, passo più, passo meno.
Ecco, tra i vigneti che vogliamo già ricordarlo, tra l'altro appartengono anch'essi a un patrimonio importante, quello dell'UNESCO.
Patrimonio dell'UNESCO, per noi è stata una consacrazione che ha messo ancor più in evidenza la bellezza dei nostri profili collinari.
Come l'avete strutturata, come l'avete organizzata?
Ma noi oramai con 30 anni alle spalle abbiamo un'esperienza che ti permette di superare anche le piccole difficoltà o addirittura anche le grandi difficoltà. Succede che ci si iscrive a questa passeggiata, ci si presenta al punto di partenza, le partenze ovviamente sono scaglionate, si comincia verso le 11 e si termina alle 14:30, a piccoli gruppi la gente incomincia a percorrere il sentiero. E tutto è fatto a tappe, nel senso che alla partenza, dopo poca strada, ci sono gli aperitivi accompagnati da specialità del territorio. Dopodiché, ecco, in questa posizione in genere noi proponiamo i vini delle passeggiate internazionali che si sono gemellate con noi. E questo è un dato di fatto molto importante, perché noi abbiamo diffuso, se posso dire, il verbo in Svizzera, in Francia e in Germania. E quest'anno, per celebrare appunto il trentennale, le delegazioni di questi paesi saranno presenti alla Morra e avranno l'orgoglio e la soddisfazione di presentare i loro vini. Quindi c'è anche questa piccola sorpresa che è un po' internazionale. Si parla tanto di Europa con tutte le difficoltà che la politica e l'economia dettano. Io dico sempre che con un buon bicchiere di vino si possono superare tanti difficili ostacoli.
E noi naturalmente non possiamo che aderire anche col titolo della nostra rubrica Weekend di Vino, che evidentemente comprende nell'accezione proprio anche questo prodotto così importante, prodotto che peraltro verrà associato, ci dicevi Massimo, anche a delle eccellenze del territorio che non sono necessariamente vino, proprio prodotti da mangiare.
Esatto.
Ecco, facciamo magari uno o due esempi?
Ma per esempio all'antipasto noi procuriamo tutta una serie di salumi. Perché va anche detto, oggi si fa molta polemica sulla carne, la carne di qui, la carne di là. La provincia di Cuneo è una provincia che si vanta di avere dei controlli molto severi, per cui la filiera di produzione dalla stalla al pacchetto che viene servito nella salumeria o dal macellaio ha tutte le garanzie, per cui tutti possiamo mangiare tranquillamente. Quindi noi proponiamo i salumi, il salame crudo, il salame cotto, il lardo è una vecchia specialità che va un po' revisionata e riconsiderata, perché molti pensano ma il lardo è grasso, ma non è assolutamente vero, perché è un grasso sano. E qui l'abbinamento viene fatto col dolcetto d'alba, che è uno dei vitigni importanti coltivato nel territorio.
Ecco, quindi questo è già un primo esempio importante.
Il primo assaggio.
Ecco, e poi via via naturalmente si dipanerà il menù, ma non vogliamo dirvi troppo. Tra poco daremo anche delle informazioni per collegarvi anche al sito internet della Mangialunga, che del resto è semplicissimo. Prima però di tornare anche su questi dati pratici, quindi invito anche coloro che ci ascoltano a munirsi di carta e penna, vorrei anche insieme con Massimo Martinelli capire bene dove ci troviamo. Abbiamo parlato del vino naturalmente, abbiamo parlato della Morra in provincia di Cuneo. Innanzitutto, ecco, quanto distate dalle città principali intorno a voi, e descrivici anche qualcosa di interessante da fare e da vedere tra le tante cose naturalmente che caratterizzano il territorio della Morra.
Beh, la Morra in provincia di Cuneo, d'accordo, ma è vicina, a circa 15 chilometri da Alba, che è la capitale del tartufo bianco,
certo,
questo non va dimenticato, ed è equidistante, quindi altri 14-15 chilometri da Bra, che non va dimenticato, è la cittadina in cui è stato fondato il movimento di Slow Food, che tante cose ha fatto per la difesa dei prodotti tipici e per il territorio.
Prego.
Siamo equidistanti e molto equilibrati.
Molto equilibrati e equidistanti, nonostante poi qualche buon bicchiere di vino naturalmente, ma con la dovuta attenzione per non perdere lucidità in questo caso, e poi per magari ulteriormente gustare le prelibatezze. Parlare di Alba, evidentemente si parla del tartufo bianco, questo pregiatissimo, insomma, prodotto di eccellenza. Alba è conosciuta internazionalmente.
Tutto il mondo, sì.
A livello quindi, ecco, Bra, Alba, vogliamo anche ribadire anche l'importanza magari culturale della zona intorno a voi, quindi prodotti naturalmente, ma diciamo anche che siete ricchi di testimonianze artistiche e culturali tutto intorno a voi.
C'è una ricchezza di monumenti. Pensate che Alba un tempo veniva definita la città delle 100 torri, oggi ce ne sono un po' meno, comunque è rimasto questo spirito legato alle tradizioni. Poi, se vogliamo venire nei tempi moderni, non dimentichiamo che Alba ha dato i natali a uno scrittore di vaglia internazionale, Beppe Fenoglio, e a un artista che forse meriterebbe di essere più rivalutato, Pinot Gallizio.
Ecco, quindi anche un giusto tributo al lato,
esatto,
artistico, anche contemporaneo, in giornate queste, in particolare evidentemente quella di domenica, che celebreranno la 30ª edizione della Mangialunga, voluta fortemente da coloro che l'hanno fondata, e evidentemente primo tra tutti Massimo Martinelli, che tra l'altro, dicevo, presidente e reggitore della Compagnia dei Vignaioli. Come è nata anche l'idea dei Vignaioli? Che cosa fate durante l'anno?
Ma ecco, noi siamo nati come confraternita perché abbiamo capito che era il momento di mettere in evidenza con coraggio quella che era la peculiarità del nostro paese. Allora, il nostro paese si basa sulla viticoltura, non dimentichiamo, il paese di La Morra rappresenta il 30% della superficie del Barolo, quindi ha già una connotazione molto importante. Accanto al vino, ma questo succede in tutte le zone viticole di pregio, c'è sicuramente una grande gastronomia. Quindi noi abbiamo messo assieme questi due elementi, abbiamo fondato questa confraternita che raggruppa personaggi, ma persone normali, che abbiano semplicemente la passione per il cibo e per il vino e per la cultura, perché mangiare bene e bere bene è un gesto culturale.
Ecco, questa è la Compagnia dei Vignaioli, retta e fondata evidentemente da Massimo Martinelli. E invece, per quanto riguarda un aspetto a noi molto caro qui alla Radio Vaticana, ci incuriosisce sempre e ci fa piacere conoscere il santo patrono, e quando viene festeggiato?
Il santo patrono di La Morra è San Martino di Tours, quindi 11 novembre. Per noi è molto importante perché in genere verso l'11 novembre la Compagnia dei Vignaioli celebra la fine della vendemmia e si incontra per raccontare quello che è successo nell'annata agraria. Purtroppo, come tutti ben possono sapere, l'andamento climatico varia di anno in anno, quindi avremo delle annate che sono eccellenti, delle annate che sono molto buone, delle annate che sono normali, ma ciò non ci impedisce di essere festaioli. E la nostra festa consiste nel radunare i nostri confratelli e organizzare una grande cena che è dedicata al bollito misto. Il bollito misto è una delle glorie del Piemonte, perché tutti questi tagli di carne serviti con dei sughi che noi chiamiamo i bagnette, di gusti diversi, in abbinamento a un altro grande vino che è la Barbera d'Alba. Ecco, questo è il nostro simposio per celebrare degnamente San Martino di Tours.
Questo è proprio quello che noi amiamo, ecco, nella nostra trasmissione, racchiudere elementi di profonda devozione religiosa proprio anche a momenti che celebrano poi il territorio, in particolare legato alle eccellenze che lo stesso territorio produce, evidentemente il vino su tutti, ma abbiamo visto Alba e il suo Tartufo Bianco a soli 15 chilometri. Invece da Cuneo, certo, quanto distate da Cuneo?
Da Cuneo distiamo circa 60 chilometri.
Ecco,
Cuneo è lontana, però per noi è la porta delle montagne, perché da Cuneo si diramano tutte le vallate alpine che sono di una bellezza incredibile. E vorrei anche dire, come San Martino ha diviso il suo mantello con il viandante, noi dividiamo le bottiglie. Mi sembra un gesto non così religioso, ma profondamente significativo.
Ecco, e allora lo facciamo, chi non potrebbe dire altrimenti, del resto, colui che ha fondato la Compagnia dei Vignaioli. Un'ultima informazione, Massimo, un sito di riferimento per chi volesse maggiori informazioni.
Mangialonga.it, e lì potete scoprire tutti i segreti, tutti gli ammenicoli e vedere le foto delle edizioni precedenti per rendervi conto di come funziona questa festa.
Io ce l'ho proprio di fronte a me in questo momento, le www.mangialonga.it. Tra l'altro voglio anche ricordare un numero telefonico che è lo 0173 500 344, 0173 evidentemente il prefisso, 500 344, è l'info point legato proprio alla morra. Io ringrazio moltissimo Massimo Martinelli, faccio i migliori auguri a te e a tutti gli abitanti di La Morra. Quanti siete?
Ma siamo circa 1800, ma tutti dedicati a questa festa.
E come vi chiamate?
I Lamorresi.
Lamorresi, quindi ai 1800 i Lamorresi. E a tutti coloro che peraltro parteciperanno e saranno moltissimi a questa bella passeggiata enogastronomica di circa 4 chilometri alla Morra per festeggiare 30 anni della Mangialonga. Noi facciamo veramente ancora i migliori auguri. Grazie a Massimo Martinelli e al prossimo collegamento.
Sono io che ringrazio moltissimo, perché gli auguri fanno sempre piacere e ci incoraggiano per continuare in un percorso che è difficile ma che ci dà anche tanto divertimento e tante soddisfazioni.
E allora fate un bel brindisi anche alla nostra salute e tanti auguri ancora.
Con molto piacere, grazie.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!